Una piuma nascosta, il nuovo romanzo di Lisa Ginsburg, scrittrice ormai in attività da almeno un ventennio, molto amata dalla critica, e che qui ci racconta una storia di amore tra due ragazzini. Uno è il figlio adottivo di due ricchi borghesi che vivono in una villa nella campagna fuori Firenze, e l'altra è la figlia dei custodi, appunto, di questa villa. Il libro racconta la costruzione di un lessico amoroso che diventa anche analisi di un lessico familiare, tanto per rimanere all'altra Ginsburg, Natalia, di cui Lisa è nipote, ovviamente. Ma andiamo a sentire prima la voce del romanzo, facendoci prestare, ancora una volta, quella di Moira Bubola.
Limpido? Chissà. Le ombre non mancavano alla Quercetana e l'arrivo di Tan le aveva disvelate. Quanto era stato desiderato e atteso Tan. Rosa ricorda bene anche l'antefatto. Quei giorni di gran via vai della signora e del marito, su e giù dalla villa, su e giù, giù e su. Andavano a Firenze, o dove? Si avviavano in macchina, ma già dopo qualche ora Rosa tornava a vedere la jeep parcheggiata a lato del cancello. Presentavano domanda di adozione al Tribunale dei Minori, un percorso burocratico lungo, articolato in diverse visite al Consolato Moldavo a Firenze e in varie pratiche da validare lì al Consolato, al Tribunale dei Minori, presso gli uffici del Comune. Per Rosa, che nulla sa, parlano gli istanti. Immagini. Enrica scende dalla macchina. L'avvocato galante le ha aperto la portiera e sta ad aspettarla. Entrambi sono ben vestiti e sono tristi. Rosa registra le due impressioni nel mentre li segue con lo sguardo incamminarsi senza scambiarsi parola. Il fragore della ghiaia calpestata, loro che a passi veloci attraversano in diagonale lo spazio adibito a parcheggio, prima di scomparire dietro le ante scorrevoli dell'ingresso azionate a distanza con il bip apricancello. Lui, manera, avanti, la signora Enrica, dietro, alta, elegante, sola. Com'è sola? Pensa Rosa ogni volta. Ogni tanto, la domenica, Rosa è invitata su in villa, insieme ai suoi genitori, che ne sono i custodi.
L'inizio di Una piuma nascosta di Lisa Ginsburg racconta i giorni che precedono l'arrivo di un ragazzo adottato da una coppia toscana. Ragazzo, bambino in realtà ancora, se volete, che diventerà prima amico e poi qualcosa di più per la protagonista di questo romanzo. E allora, con Lisa Ginsburg, siamo partiti proprio dall'amore.
Una delle molle che mi ha fatto inventare questa storia era il desiderio di esplorare quel terreno così fecondo, ma anche quasi uno squarcio che può essere un incontro erotico e sentimentale tra un maschio e una femmina che si sono conosciuti nell'infanzia. E questo crea tanta vicinanza e nello stesso tempo contiene in sé una forte probabilità di non possibilità, perché quando ti sei conosciuto bambino è molto difficile trasformare in versione adulta un'attrazione, una complicità. Allora qui c'è un'impossibilità quasi fatale, che però è legata più a questa intimità quasi eccessiva, come può essere quando ci si è conosciuti da piccoli.
È ovvio che l'età che lei racconta sia importante, cioè l'infanzia, la preadolescenza, a parte che sono cose che continuiamo a vivere per tutta la vita, ma poi sono stati scritti milioni di personaggi di quell'età, credo. A lei in particolare, e in questo libro in particolare, quale parte di quell'età le interessava indagare?
Ma ho notato che mi attrae molto quell'età, proprio quella che lei dice della preadolescenza, dove cioè la pubertà incomincia, ci sono delle pulsioni che sono anche pulsioni sessuali e d'altra parte c'è ancora questa traccia di infanzia così forte, per cui i rapporti anche tra i due sessi o comunque rapporti di attrazione reciproca non riescono subito a prendere forma di contatto anche fisico. Quindi un'età in cui le pulsioni agiscono in modo talmente forte che poi i ragazzini ne sono agiti ma senza dominarle davvero. E allora escono fuori le personalità, trovo in modo molto potente, in questa storia l'irrequietudine di Tan, ma invece questa tenerezza di Rosa che un po' lo vuole proteggere, un po' però subisce la personalità di lui. Ecco, ho pensato tutto questo come delle tensioni, trazioni quasi, come ci fossero delle corde che spingono queste figure, le attraggono, ma poi le respingono. E trovo che sia un'età interessantissima perché tutto è molto aspro, molto vero, però anche violento. E quindi in questa ferocia c'è anche qualcosa che ci dice tanto anche di come sono poi i rapporti più tardi. È un nucleo di pulsioni che dopo si elaborano, crescono, magari trovano più equilibrio, ma resta questa ferocia così autentica.
E invece, parlando degli adulti, perché gli adulti sembrano sempre così inadeguati in questa storia?
A me l'aggettivo inadeguato non piace mai tanto, anche ora viviamo dei giorni molto drammatici per il mondo, siamo tutti molto preoccupati e vedo anche sui social alcuni dire la nostra generazione di noi adulti non siamo inadeguati rispetto ai fatti. Io penso che ci sono cose per le quali non si è mai veramente adeguati e compreso. Ora in un tutt'altra scala e parlando di dinamiche familiari, compreso l'essere genitori di figli naturali, biologici oppure di figli adottati, comunque genitori, io non so fino a che punto si possa essere davvero adeguati. Certo, per la storia di una piuma nascosta del mio libro, penso che Tan e Rosa inventano un mondo con un codice più ricco rispetto a quello che riescono a strutturare gli adulti loro genitori. Cioè c'è un grado di maggiore ampiezza di orizzonti per cui si possono permettere anche questa frontalità di incontro. Forse questi adulti che ho raccontato sono un po' spenti, nel senso che in modi diversi sono persone a loro modo compassate, controllate, che fanno delle scelte, però anche hanno come un po' un peso doloroso sulle spalle, mentre questi ragazzini si possono permettere quel dolore di trasfigurarlo. Allora forse potremmo dire che l'essere inadeguati o adeguati è solo forse un grado di capacità di trasfigurare dei dolori che la vita comunque ci porta. Però ce la mettono tutta questi adulti, io direi anche questo.
Lei ha scritto spesso storie familiari. Ha fiducia nella famiglia in generale, anche nel momento storico in cui viviamo?
In questo momento storico ci sentiamo talmente vulnerabili, preoccupati, fluttuiamo in questo stato di grande incertezza sul futuro, per cui, come dire, quella dimensione di protezione che in modo canonico la famiglia dovrebbe dare, secondo me, è molto più labile di come fosse qualche decennio fa, questo sicuramente. D'altra parte, i legami familiari sono qualcosa di molto forte. E forse anche la mia immaginazione quando scrivo e concepisco delle storie va in quella direzione perché so che è un terreno dove troverò dei sentimenti forti, che forse è poi la cosa che mi piace esplorare e indagare, scandagliare e descrivere. Quindi penso che i legami familiari non siano sfaldati dall'epoca, però la famiglia come struttura un po' lo è, penso che la famiglia è come un trampolino di lancio, dovrebbe essere così, dovrebbe essere un luogo sicuro dove però si insegna alle persone a diventare adulte, ecco, che vuol dire anche prendere in mano la propria storia, che è una storia che geneticamente o genealogicamente può essere legata alla struttura famiglia, ma da un punto di vista poi interiore, come diceva Hillman, ognuno è a sé. Quindi, come dire, gli affetti è bello quando resistono e permangono. Anche Rosa è una ragazza che riesce benissimo nella vita, nel suo lavoro, però di fatto a un certo punto parte, comunque è grata ai suoi genitori, ma anche diventano un po'. A un certo punto io scrivo che lei è in macchina e vede il padre diventare un puntino lontano e quindi Penso che l'amore per la famiglia resta, ma poi è anche molto importante prendere in mano il gomitolo della propria storia e dipanarlo anche da soli.
Dunque, io non voglio insistere troppo su questa cosa, però visto che ne ha parlato della famiglia come trampolino, anni fa lei ha raccontato proprio qui su Rete2 una specie di disagio, del suo sentirsi un po' schiacciata dal peso dell'importanza culturale della sua famiglia. Ecco, oggi i suoi libri ricevono spesso delle ottime critiche, lei è stata candidata a importanti premi letterari. Ha mai pensato, come dire, al pericolo scampato, cioè aver avuto dei geni in famiglia ha rischiato di causare un blocco alla sua capacità di scrittura.
Ma mi piacerebbe molto sentire che il pericolo è scampato, anzi la ringrazio di questa espressione perché non ho pudori nel dire che è stato un cammino difficile. Il peso ha corrisposto anche a molto orgoglio, figuriamoci, io sono molto fiera di contare degli illustrissimi familiari e d'altra parte il mio personale cammino di adulta che costruisce la sua professione, non posso dire che sia stato scorrevole e semplice, tutt'altro. Quindi poter dire che il pericolo è scampato, non vedo l'ora di dirlo, forse sto per dirlo, speriamo.
C'è qualcosa in particolare che le hanno insegnato indirettamente o direttamente i suoi familiari e che poi lei ha trasformato in letteratura? Familiari che non deve essere per forza sua nonna, eh?
Penso che mi hanno insegnato l'idea che lavorare è molto bello quando si trova un lavoro che si ama molto, è una grandissima chiave della vita, l'amore per il lavoro e la felicità nel lavoro. Penso non sia un caso che in questo nuovo mio romanzo abbia inventato una ragazza molto innamorata della sua professione. Come dire, penso saper trasmettere a dei figli, a dei nipoti, a dei cugini. Ora possiamo anche spaziare nei gradi di parentela, però l'idea che c'è una grande libertà nel processo di individuazione di sé, quindi di affermazione nel mondo, ecco, che ci sia una grande libertà nell'amore per il lavoro è qualcosa che ho imparato da miei familiari, non solo nonna, ma padre, madre, mia madre anche tantissimo mi ha trasmesso questo e sono molto grata di questo perché trovo che sia un bellissimo valore da lasciare, da insegnare.
La nostalgia è scaltra, sempre più sagace di chi la prova. Quella di Rosa davanti alla fotografia di Tan è una corsa che ansimante continua a galoppare, rivolta all'indietro. Si spinge sino al tempo dell'arrivo di lui alla Quercetana, quando vederlo per Rosa ogni volta era un sussulto che la faceva tremare, era emozione, stupore. Saltavano gli equilibri. Rosa insegnava a Tanni solitari e altri giochi di carte e incominciava a volergli bene. Un bene pazzo, un bene che le occupava la mente senza unirsi ad altro desiderio che non fosse stare con lui, loro due soli. Il senso di onnipotenza condensato in quel ripetersi: io sì che lo capisco, noi soli ci capiamo. Può ricordarla come la sentisse ora, l'energia dei primi tempi, dopo che Tan dalla Moldavia era arrivato alla Quercetana. La forza inesauribile, l'audacia di cui Rosa si sentiva capace. Dopo, per anni, l'imperativo si è capovolto. Pensare a Tan il meno possibile, concentrare la mente su altro, gettandosi a capofitto nello studio prima, nel lavoro poi, pur di dimenticarsi di lui. Ha studiato e studiato, Rosa. Esami, altri esami, dopo la laurea, la specializzazione, poi le supervisioni, la pratica, la promozione, la massima responsabilità del ruolo conquistato di dirigente medico, passo dopo passo camminando la strada senza curve della riuscita professionale. Fidanzata con Alessandro, non essendone innamorata, tutto, pur di togliersi tan dalla testa, non impigliarsi nelle maglie larghe di una rete tesa. Come la trappola di un sortilegio. I ricordi con Tan.
Altra citazione da Una piuma nascosta, il tempo è passato e Rosa, la protagonista, è cresciuta, la vita è cambiata, ma l'amore, nato quando era ancora poco più di una bambina, è rimasto. E allora, Lisa Ginsburg, a me sono rimaste due riflessioni quando ho chiuso il libro. La prima è che non esiste realtà al di fuori della mente del singolo, nel senso che anche l'amore alla fine dipende da noi per primi, che lo desideriamo, lo nutriamo nel nostro cervello e, come dire, coltiviamo questa meravigliosa illusione, no?
Allora, l'amore, come lei lo dice, sicuramente. Un po' decidiamo anche noi quando lo vogliamo far entrare nella nostra vita e quando no. In questo caso, cioè nella vicenda che io racconto in questo romanzo, però c'è quella cosa che l'amore decide di fare ogni tanto, cioè di prenderci un po' alla sprovvista. Da un lato, secondo me, l'amore arriva quando lo vogliamo, perché se non lo vogliamo non ne vuol sapere, può veramente non arrivare. Dall'altro, l'amore, se è vero amore, che è una cosa secondo me molto rara, soprattutto poi diventando più grandi, però deve sorprendere, deve essere è un misto tra l'aprire un po' una porta di sé, lasciarlo entrare, ma anche lasciarlo entrare in un modo che ci sorprenda, che cioè accade qualcosa che non ci aspettavamo, anche questo è l'amore.
La seconda riflessione è che non è vero che il tempo fa passare tutto e che tutto passa con il tempo. Possiamo dirlo chiaramente una volta per tutte, qualunque persona adulta sa che non c'è una regola.
Diciamolo una volta per tutte, sì, sono d'accordo, non è vero. Il tempo non medica, non cura, rimargina le ferite molto poco, perché in realtà, soprattutto nei rapporti umani e nei rapporti d'amore ancora di più, secondo me, la scintilla che passa tra due individui quando sono veramente attratti l'uno dall'altro non passa mai. Possono esserci interruzioni anche di decenni, ma quella scintilla sarà sempre uguale perché le alchimie sono fatte così e anche i fatti che accadono non cambiano le alchimie. Però c'è anche quel bellissimo proverbio che dice il tempo grande scultore. Quindi esiste anche qualcosa per cui, come dire, in un momento gli incontri sono fatti in un modo, ma con il passare di molto tempo viene cesellato, scolpito e meglio definito qualcosa che nei primi approcci era ancora molto informe. Quindi il tempo non cambia le cose, però scolpisce, secondo me.
Grazie mille, Lisa Ginsburg.
Grazie a lei.
Ricordo che Una piuma nascosta è ora nelle librerie con l'editore Rizzoli.
Alice. Alice.